Ok, oggi continuiamo di parlare della trascrizione. Anche l'altra volta abbiamo parlato della RNA polimerase 2 e eucariotica, e oggi parliamo delle RNA polimerase 1 e 3, che hanno più un ruolo nella generazione di RNA, no? Di una certa specie di housekeeping, tipo RNA che ci servono sempre, ok? Allora, iniziamo prima con la RNA polimerase 1, ok? Ok, la RNA polimerase 1 è una polimerase che è molto specializzato, perché si dedica solo alla trascrizione dei geni ribosomali, ok? All'interno del nostro genoma abbiamo geni ribosomali, ok, che vengono trascritte, e l'RNA viene processato in varie forme più piccole che dopo assieme costruiscono il ribosoma, ok? Significa che la RNA polimerase 1 sintetizza i RNA ribosomali di specie 18S, 5,8S e 28S, però partendo da un unico precursore, ok? Significa l'RNA polimerase 1 produce una RNA, un RNA precursore che misura 13.000 nucleotidi, ok? E ha un peso di 45 Svetberg units. Questo è un coefficiente di centrifugazione. Questo vediamo quando parliamo più dei ribosomi, ok? Allora, quello che succede una volta prodotto dalla RNA polimerase, no? Questa RNA viene processato e riceve anche modificazioni chimiche. Okay? Significa alla fine, dopo queste modificazioni e tagli, okay, rimangono tre tipi diversi di RNA ribosomale: la 18S, la 5,8S e la 28S. Ok? Queste RNA vengono incorporate nelle due subunità del ribosoma, ok? Alla 18S RNA ribosomale finirà nella subunità minore del ribosoma, quella che legge il stampo, no? Il codice genetico. Invece le altre due RNA finiscono nella subunità maggiore, dove c'è il centro della traduzione, okay? Il centro di decifrazione, la sintesi delle polipeptidi, scusate. Ok, queste andiamo più in dettaglio più avanti quando parliamo della traduzione. Allora, quando guardiamo i ribosomi, okay, abbiamo un'altra RNA ribosomale, la 5S, che non viene prodotta dalla RNA polimerase 1, ok? Viene prodotto dall'RNA polimerase 3, questo è importante. Queste trascrizioni abbiamo già visto dei geni ribosomali, ok? Queste geni ribosomali mostrano anche una caratteristica, perché lo vediamo in ripetizione, significa non abbiamo solo un unico gene che codifica queste 45S precursor RNA, però abbiamo multiple geni, gene clusters, ok? E qua possiamo vedere come viene prodotto questo RNA ribosomale, ok? Nella versione ancora non modificata, non clivato, ok? Nel step successivo, dopo la trascrizione, abbiamo queste step di modificazioni. Ok, l'RNA è il promotore dei geni ribosomali, è molto forte, ok? È diverso dai promotori che normalmente conosciamo, no? Di essere conosciuto della RNA polimerase 2, ok? Abbiamo sempre un core promoter che è localizzato, no? Sovrapposto con l'inizio della trascrizione, ok? Vediamo qua, espande tra la posizione più 20, che si trova già all'interno del gene, ok? E va a monte fino alla posizione 45, ok? In più abbiamo upstream control elements. Okay? E questi control elements sono importanti per aumentare l'efficienza del promotore, la forza del promotore. Tutti e due i siti Ok, vengono riconosciute da fattori core della trascrizione, non è basta transcription factors. Abbiamo a monte due legame del upstream binding factor, okay, che forma un dimero e lega questo upstream control element, e a valle nel core del promotore abbiamo adesso una proteina specifica, no, che si chiama un complesso SL1, okay, e questa SL1 è specifico per i promotori, per l'RNA polimerase 1, okay? SL1 fa niente con promotori di geni che codificano messenger RNAs. Questo è sempre un complesso, come sempre, ok? Non è un'unica proteina, è un complesso che anche interessantemente contiene il Tata Box Binding Protein, anche se il Tata Box Binding Protein non è presente, ok? La Tata Box non è presente nel core promoter. Per lo stesso TBP, il Tata Box Binding Protein fa parte del complesso. Significa che questo Tata Box Binding Protein non solo ha una funzione nel riconoscimento della sequenza di DNA, però è anche, no, è una funzione strutturale di assemblare un complesso di fattori di channel transcription factors. Okay? Sì, significa. Anche lì abbiamo SL1, TBP, e questi sono praticamente POL2 specific fattori che legano questi qua promoter. Okay? Dopo viene reclutato la RNA polimerase, e questo reclutamento viene aumentato grazie a questa la presenza di queste upstream binding factors. Questo è praticamente quello che ci serve sapere, no, del promotore di RNA polimerase. Di RNA POL1 genes, ok? Significa core promoter, upstream control elements, però anche la presenza di TPP, anche se non c'è presente la Tata Box, ok? Un concetto importante, no? Che questo TPP ha anche un ruolo, no, nella costruzione di complessi, no? E poi alla fine parliamo ancora un attimo, no? Dei promotori che vengono riconosciuti dalla RNA polimerase 3, ok? E l'RNA polimerase 3 sintetizza preferenzialmente, no, housekeeping genes, okay? Geni che servono per il metabolismo generale della cellula. Significa che è essenziale per la trascrizione dei transfer RNAs, che sono importanti per la traduzione alla fine. I small nuclear RNAs, snRNAs, che sono importanti per il splicing. I 5S ribosomal RNA, che è quello che viene praticamente dopo inserito anche nel ribosoma, e altre specie di RNAs, altre specie di splicing, spliceosomal RNAs, però anche elementi trasponibili vengono ogni tanto anche trascritto dalla RNA polimerase 3, okay? Anche la costruzione di promotori della RNA polimerase 3 è diverso rispetto agli altri, e lì abbiamo praticamente due categorie principali, ok? Abbiamo praticamente la possibilità di avere promotori interni, dove praticamente gli elementi qua del promotore si trovano già all'interno del gene, ok? Lo vediamo due tipi, type 1 e type 2, che mostrano praticamente ognuno due elementi proprio già all'interno del gene, che vuol dire a valle del starting point della trascrizione, okay? Conosciamo praticamente tre elementi diversi, ABC si chiamano, e praticamente l'elemento A c'è sempre presente, però dopo c'è la possibilità di avere l'elemento C o l'elemento B, ok? Significa che esiste un gruppo di geni che mostra questa costruzione del promotore, okay? Però abbiamo anche un terzo tipo, dove praticamente abbiamo gli elementi core a monte del sito dell'iniziazione della trascrizione, ok? E qua abbiamo un'altra specie di elementi che si chiamano Oct PSI e interessantemente anche Tata. C'è anche una Tata Box che viene anche riconosciuta dal Tata Box Binding Protein. Significa in realtà il Tata Box Binding Protein ha un ruolo molto importante nei geni che vengono trascritti da RNA polimerase 2, lì è veramente fondamentale, però interferisce anche con l'attività di altri promotori del tipo POL1 o POL3. Vediamo adesso come esempio, no? Un esempio del tRNA promoter, no? Del tipo 2, troviamo la box A e la box B, e lì praticamente abbiamo due complessi principali che sono importanti per l'inizio della trascrizione. Significa che abbiamo un transcription factor 3C, ok? Significa basta transcription factor che transcription factor per la RNA polimerase 3 e poi il complesso C. Questo è il complesso che lega con i suoi componenti la box A e la box B, ok? Però in più questo complesso recluta dopo anche un altro complesso che si chiama TF3B, ok? E questo complesso può anche contenere il Tata Box Binding Protein. Allora, cosa succede adesso con il Tata Box Binding Protein? Questo c'è praticamente sempre presente, ok? Però in certe specie di RNA Pol 2 promotori, RNA Pol 3 promotori, può anche esistere una Tata Box, però non sempre. Però lo stesso, il Tata Box Binding Protein è sempre presente. Una volta praticamente reclutato dopo l'RNA polimerase, viene praticamente eliminato TF2C e dopo praticamente abbiamo libero via strada libero per la trascrizione. Okay? Significa che il concetto della trascrizione è sempre lo stesso, abbiamo praticamente complesse specializzate nel riconoscimento di questi elementi core che si trovano sempre in vicinanza al promotore. Okay? Queste hanno un ruolo nel reclutamento dell'RNA polimerase 2, 1 e 3, okay? Il concetto è sempre lo stesso, però ci sono situazioni dove c'è sostegno, ok, da altri elementi che si trovano già un po' distante dal sito iniziale della trascrizione. Okay? L'idea è che deve essere reclutato specificamente l'RNA polimerase 2 e dopo praticamente si deve liberare la strada, i complessi di inizio vengono eliminati e praticamente la RNA polimerase entra in fase di elongation, okay? Allungamento. Bon. Questo adesso lasciamo adesso con la trascrizione. Abbiamo praticamente iniziato la trascrizione, abbiamo già visto anche l'allungamento, anche aspetti della terminazione. Significa che abbiamo già generato un RNA. Okay? Però il RNA che viene prodotto si trova in una fase immatura, rappresenta un precursore. E per diventare funzionale deve essere modificato. Un esempio, avevo già visto prima l'RNA, gli RNA ribosomali, ok? Vengono processati, tagliati, anche ricevono modificazioni chimiche, ok? Però anche altre RNA, per esempio quelle di tipo di messenger RNA, vengono intensivamente modificato, ok? E quando parliamo del processamento dell'RNA, normalmente uno pensa sempre del messenger RNA perché no, lì abbiamo modificazione assolutamente essenziale, no, per dopo ottenere un messenger RNA maturo. E qua abbiamo praticamente tre fasi, su tre modificazioni diverse. Uno è il capping, questa è praticamente una modificazione del terminus dell'estremità 5' dell'RNA. Okay. Dopo abbiamo il splicing, dove introni vengono eliminati dal RNA di precursore, e alla fine abbiamo anche una modificazione dell'estremità 3', adesso dei messenger RNAs, però anche long non coding RNAs, che consiste nell'aggiunta di una serie di adenina, e questa si chiama poliadenilizzazione. Tutte queste modificazioni sono importanti per la funzionalità di un RNA maturo. Ok. Adesso parliamo del processamento e lo utilizziamo come modello, soprattutto in messenger RNAs. Allora, lì è molto importante il processamento per dopo poter fare traduzione. Allora, qua vediamo un overview, okay, sul processamento dei eukaryotic messenger RNAs, che parte, no, dal DNA. E come vedete qua, il DNA, no, codifica un gene, e il gene è suddiviso in due tipi di informazione, ok? Una informazione è sonica, è quella che viene dopo anche utilizzata per la traduzione, per la trascrizione, e dopo una informazione intronica. Significa abbiamo qua una serie di esone, introne e via. Significa gli esoni sono separati dai introni. La informazione per la traduzione, ok, si trova sempre nei esoni, gli introni non vengono tradotti. Ok? Significa, come primo step, facciamo la trascrizione e si crea un primary RNA transcript o un RNA precursore. Ok? Possono dire tutte e due cose. E praticamente lì abbiamo praticamente una modificazione sul 5', dopo una modificazione anche sul 3', e anche un processamento molto difficile, molto complicato, è praticamente l'eliminazione dei introni. Ok? Significa, dovete immaginare che la cellula utilizza veramente tantissima energia, no? E complessità per creare veramente un trascritto che diventa dopo tradotto. Ci potremmo immaginare che la cosa più semplice sarebbe avere, no, geni senza introni. Okay, così faccio la mia trascrizione, non mi serve fare il splicing, faccio traduzione, è molto efficiente. Però praticamente le cellule anche hanno un vantaggio biologico molto forte grazie a questa costruzione, e lo vedremo più avanti quando parliamo del splicing alternativo, no? Perché è anche possibile legare l'esone 1 con l'esone 4 o l'esone 1 con l'esone 3, e questo mi crea dopo versioni diverse di messenger RNAs mature che dopo, quando lo traduco, mi producono altri tipi di proteine. Questo praticamente aumenta anche la complessità, no? La disponibilità di varie biomolecole di specie proteine diverse dallo stesso gene. Allora, processamenti dell'RNA accadono sempre cotrascrizionale, significa quando c'è l'allungamento della trascrizione, accade contemporaneamente già il processamento dell'RNA. Ma vediamo qua l'RNA polimerase che inizia sul lavoro, abbiamo iniziazione della trascrizione, però interessantemente sul carboxy terminus sono già legate o associate complessi che servono per la prima modificazione, e questo è praticamente l'enzima che ti pone il cap sulle estremità 5' dell'RNA che si sta appena formando. Okay? Quando guardiamo adesso più avanti, no? Siamo già in fase di allungamento, quindi già prodotto un RNA precursore, no? Che qua viene modificato sul 5'. Però dopo, in questa fase, abbiamo già componente dell'apparato del splicing associato con il ribosoma. Con la RNA polimerase 2. Significa quando viene esposto il primo introne durante l'allungamento, i componenti del splicing sono già pronti per tagliare fuori il primo introne e legare il primo esone con il secondo esone numero 2. Ok? Più avanti, quando andiamo verso la terminazione della trascrizione, possiamo trovare anche fattori per la poliadenilazione associata con la carboxetina del domenio dell'RNA polimerasi. Okay? Quando arriva il segnale, no, per la terminazione della trascrizione, abbiamo già pronto questi fattori che aggiungono serie di adenine sull'estremità 3' dell'RNA. Okay? Anche lì vediamo in modo molto chiaro che la carboxyterminal del domenio dell'RNA polimerase 2 è assolutamente importante, no, per la regolazione dell'RNA, della trascrizione stesso, iniziazione, allungamento, però è anche importantissimo per regolare gli events del processamento. Okay? Se abbiamo una mutazione in queste aminoacidi che portano dopo il codice di fosforazione, avranno problemi gravi con la trascrizione. Okay? Qua vediamo ancora una volta la figura, che è molto importante, che spiega le modificazioni principali dei carboxy terminal, della carboxy terminal domain. Okay? Abbiamo sempre la fosforazione del serine 5 all'interno di queste motivo di questo polipeptido, e vi ricordate, questo è un repeat con 7 aminoacidi, però dopo a valle c'è là un altro repeat e ancora altri, ok? E sempre abbiamo la fosforilazione del serine 5 quando abbiamo la evasione della trascrizione, e questo è il segnale anche, ok, adesso possiamo fare il cap. Ok, la polimerase si è staccata dal promotore, okay, abbiamo superato la fase del scrunching e stiamo producendo adesso un RNA che diventa utile. Significa adesso facciamo il capping. Quando una volta fatto il capping, possiamo osservare che la fosforilazione del carboxy terminal domain è cambiato. Adesso vediamo una fosforilazione sul serina 2, e questo è il segnale che siamo in fase di allungamento e adesso possiamo iniziare a fare il splicing. Okay? Adesso parliamo del primo step della modificazione, e questo è il capping. Okay? Il capping è una modificazione chimica in realtà dell'estremità 5', è assolutamente essenziale per poter iniziare la traduzione successivamente, e anche importantissimo per dare stabilità al messenger RNA. Okay? Significa, anche lì è importante, io ho messo la modificazione, okay? E questo è praticamente anche il segnale per tutti i step successivi che questo RNA è adesso utilizzabile, no? È stabile, e anche il ribosoma ha una informazione, no, per legare il messenger RNA. Allora, il messenger RNA capping consiste nel aggiungimento di una guanosina sulla estremità 5', che significa che ci sono enzimi che catalizzano questa modificazione. Significa, quando guardiamo il prodotto del capping, vediamo qua in colore blu o viola, vediamo il trascritto primario che non è ancora splessato, no? Vediamo qua il sugar phosphate backbone e qua le basi. È importante, questo gruppo viene aggiunto sul fosfato che si trova sull'estremità 5', e come vedete qua queste guanosine è legato a questo fosfato utilizzando i suoi fosfati. Significa che non abbiamo un classico legame tra OH e il fosfato, però un legame fosfato con fosfato. Ci possiamo immaginare è una specie head to head fusion tra due nucleotidi. Okay? Questo è chiaramente non un processo standard di creare queste 5 primo a 5 prima triphosphate bridge, lì ci servono enzimi specializzati. Infatti questo capping consiste anche di 3 steps diverse. Prima abbiamo un step di defosforilazione, dopo abbiamo un step di aggiunti, dove viene aggiunto il CTP, il guanosine triphosphate, e dopo abbiamo ancora un step di modificazione chimica della guanosina, delle basi, ok? Adesso vediamo i steps, i vari steps, ok? Qua alla destra vediamo l'RNA nascente, ok? 3 nucleotidi, e sul 5 primo abbiamo 3 fosfati, ok? È normale, sempre così, alfa, beta e gamma. Ok, adesso abbiamo la cellula o l'RNA polimerase, no? Produce queste piccole RNA, ok? Siamo già in fase di allungamento. I fattori del capping sono associati già alla RNA polimerase. E adesso viene come primo step abbiamo l'attività di una RNA trifosfatasi. E questa RNA trifosfatasi causa il stacco dell'ultimo fosfato della RNA nascente. Ok? Questo è il gamma. Questo è il gamma fosfato, viene eliminato. E adesso il primo nucleotide, qua in questa situazione adenina, mostra solo un bifosfato alfa e beta. Okay? Adesso abbiamo il step successivo che viene catalizzato dalla guanil transferase, e questa enzima riconosce come sostrato esclusivamente queste specie di RNA che porta sul 5' solo un bifosfato e utilizza un GTP normale, guanosine triphosphate, guanosina, il zucchero e trifosfato, e lega adesso il fosfato beta con il fosfato alfa di queste GTP. E abbiamo adesso queste ponte che si chiama in inglese 5' to 5' triphosphate bridge, perché qua abbiamo l'estremità 5' del nucleotide e qua abbiamo l'estremità 5' del RNA nascente. Okay? Adesso abbiamo praticamente legato queste guanosina sul 5'.
Mi
scusi? Sì?
Ma gli altri due fosfati che sono sulla GTP?
Restano? No, queste vengono clivate, no?
Ah, ok.
Significa, qua vi dovete immaginare, no? Questo beta fosfato attacca l'alfa e rompe il legame tra queste alfa e questa beta. Significa che qua dovrebbe essere indicato un PPI, no? Pirofosfato. Ok? E adesso abbiamo legato queste guanosina, però non basta ancora, perché adesso viene aggiunto ancora un gruppo metilico su questa posizione. Ok? Significa abbiamo anche l'attività di una metiltransferasi che aggiunge adesso un gruppo metilico sulla posizione 7 nella guanina, questi anelli aromatici. E questo è adesso il cap maturo finale su l'RNA che viene prodotta proprio in questo istante. Okay? Significa, molto importante, tutti i messenger RNAs portano un 7-methyl guanosine sulla estremità 5' dell'RNA. Okay? Però ricordatevi sempre, questa cap è una modificazione, significa che questa guanosina non viene codificata dal gene, viene aggiunto grazie a queste attività di queste 3 enzimi diverse. Okay? Significa, questo è importante, che da una parte, no, stabilizza il trascritto, significa se io ho un RNA senza cap, un messenger RNA senza cap, la half-life di queste RNA sarà molto basso. Okay? E come vedremo più avanti, queste cap è anche molto importante per il reclutamento del ribosoma. Significa mettendo un gap, un cap, assicura anche la traduzione, l'iniziazione della traduzione. Ok? Queste modificazioni troviamo sempre sui messenger RNAs. Ah, i caps hanno altre funzioni, ok, degradation, translation, anche l'esporto dei messenger RNAs, anche importante per vedere la traduzione accade nel citoplasma, significa che per poter essere esportato un messenger RNA deve anche contenere la cap structure. In più, una volta avendo il cap, ok, viene dopo anche possibile di fare un splicing efficiente del primo introne. Significa anche lì splicing è solo efficiente quando abbiamo il primo step della modificazione, e questo è il capping. Significa anche lì informazione, la prima informazione porta, è molto importante per steps e events successive. Abbiamo però altre RNAs all'interno della cellula, ok? E per esempio small snRNAs, piccole RNA, e small nucleola RNAs, che sono importanti per il splicing, ribosomal RNAs, anche per esempio la componente RNA della telomerasi, anche porta un'altra specie di modificazione, ok? Il pathway è simile. Che abbiamo prima la formazione di un 7-methylguanosine cap, ok? Però la modificazione del cap non si ferma con la metilazione del nitrogeno sulla posizione 7, no? Della base, però vengono aggiunte altre metilazioni sulla posizione 2. Vediamo qua una dimetilazione. Ok? Significa alla fine abbiamo un 227 trimethyl guanosine cap sul 5' di un gruppo però piccolo, ristretto di RNAs. Ok? Sì, ribosomal RNAs, snRNAs e altre specie di RNA regolatrice che spesso sono piccole. Ok? Però anche lì è importante, no? Che praticamente l'RNA polima, che queste RNAs portano queste modificazioni. Noi per esempio siamo interessati in, abbiamo un progetto adesso in corso dove studiamo la importanza di queste tre metilazioni sul RNA della telomerasi, ok? E abbiamo cominciato indizi che praticamente la metilazione dell'RNA qua, della telomerasi RNA, è molto importante dopo anche per allungamento del meccanismo dell'allungamento dei telomeri, okay? Però adesso è un po' complicato tutto questo. Ok, due tipi di modificazione, ok? 7 monomethyl guanosine cap messenger RNAs, e l'altro è 227 trimethyl guanosine methylation, ok? Importante il secondo step della metilazione viene fatto da un altro enzima, ok? Significa due enzime su queste RNA, sono due enzimi, ok? Un enzima fa la monometilazione e l'altro enzima crea queste dimetilazione. Ok, sì, questo abbiamo già visto, ok? E adesso parliamo di un'altra modificazione adesso che accade sul 3' dei messenger RNAs e anche di in generale tutti i RNAs che vengono prodotti dalla RNA polimerase 2, okay? E questa è la poliadenilazione. Ok, avevo già visto prima, no? La RNA polimerase 2 porta anche fattori che sono importanti per la poliadenilazione, ok, una italiana. E cosa viene utilizzato? Questa poliadenilazione, no? richiede anche un segnale sul livello di RNA. Okay? Significa abbiamo prima la termination della trascrizione, okay? Che è praticamente un poly-A signal con la sequenza AUAA. Okay? E a valle troviamo un'altra sequenza che è ricco in guanosine e uracile. E questo è praticamente il poly-A signal. Allora, come viene utilizzato adesso questo segnale? Ok, ci possiamo immaginare, qua abbiamo già il nostro messenger RNA, okay, che porta il 5' con un cap, ok, abbiamo un 5' cap. Qua è già accaduto il splicing, ok, la prossima volta parliamo anche come funziona il splicing. Significa che abbiamo già un RNA quasi pronto e dobbiamo praticamente solo terminare la trascrizione e aggiungere la poliadenilizzazione. Okay? E qua sono due fattori chiave che sono CSTF e CPSF. Okay? Cosa sono questi due fattori? Uno è praticamente il cleavage e polyadenylation specificity factor che lega la sequenza AUAA, okay? E l'altro fattore CSTF lega la sequenza che è ricca per GU, lega questa sequenza. Okay? Cosa volevo dire? Adesso è anche logico che praticamente tutti i POL2 genes, tutti i geni che vengono trascritti nella RNA polimerase 2, devono contenere questa sequenza, no? Nella regione 3' del gene. Okay? E quando guardiamo, non so, sequenze di messenger RNAs o di geni, posso veramente trovare questa sequenza che è molto caratteristica. Perché abbiamo questo sequence motif e questo altro, e soprattutto è già fuori o outside del reading frame che viene utilizzato per la traduzione, no? Che contiene i codoni per la sintesi delle proteine. Significa che abbiamo sempre 5' cap, dopo abbiamo il open reading frame che contiene tutti i codoni che servono per la traduzione. Ok? Finisce l'open reading frame e a valle vediamo queste polyadenylization signal. Okay? Le caratteristiche che ci sono in tutti i POL2 genes presenti. Okay? Allora, queste noi possiamo osservare quando praticamente viene prodotto questa RNA nascente. E vengono prodotte queste sequenze di AUAA e GU, queste sequenze vengono legate di questi due fattori, okay? E viene indotto un taglio a valle di questa sequenza. Okay? Significa che abbiamo un taglio dell'RNA nascente, però adesso successivamente arriva questo step di modificazione. Significa una volta quando è stato fatto il taglio e GSTF lascia il complesso e va via, viene dopo reclutato una poly-A polimerase, okay, si chiama anche PAP, che adesso specificamente sulla estremità 3' aggiunge una serie di adenina. Ok? E questa è praticamente in realtà una RNA polimerasi, ok? Per importante, una RNA polimerasi che non ha bisogno di un stampo di DNA, ok? È una RNA polimerasi speciale che riesce a allungare queste estremità 3' aggiungendo una serie di adenine. Significa queste PAP enzyme è interessata solo di aggiungere adenina, non ha nessuna attività quando io offro per esempio un timina o un uragile o un guanina, ok? è specifico per la, ok? Queste polimerase è anche abbastanza potente perché riesce dopo ad aggiungere più o meno 200 adenine all'estremità del 3' dell'RNA. Okay? Significa abbiamo alla fine il nostro sì?
CPSF lega AUAA.
Sì.
Però dov'è che taglia?
Il taglio viene messo a valle di questa sequenza,
dopo
le sequenze, significa anche nell'RNA matura tu hai ancora presente il segnale della poliadenilazione. Ok? Infatti, se tu praticamente fai un mapping tra l'RNA messenger RNA e il gene, trovi praticamente tutte le sequenze del gene presenti nella messenger RNA, però dopo alla fine è questa serie di A che non trovi all'interno del genoma, okay? Significa che sono adenine che vengono aggiunte grazie all'attività di questa polimerase, ok? Quello che anche abbiamo praticamente la generazione di queste coda di poli-A, se viene anche chiamato poli-A-tail, e anche caratteristica questa serie di adenina recluta dopo poly-A binding proteins. Okay? Significa anche che questa è una specie di proteine che troviamo sempre legato al 3' dopo di RNA messenger RNA matura. Okay? E queste anche hanno un ruolo nella stabilizzazione dell'RNA. Okay? È importante, anche la poliadenilazione è importante per l'export verso il citoplasma, okay? Significa che possiamo immaginare anche di fare un esperimento molto semplice. Significa che io praticamente posso indurre mutazione in questa sequenza di AUAA, ok? Significa che cambio A per gli adenine per uracile, ok? Lo posso fare, non è difficile, e praticamente dopo non riesco a ottenere più una RNA matura che porta poli-A's, ok? E questa RNA sarà molto instabile, assolutamente, non sarà utilizzabile, ok? Ok, significa anche lì la poliadenilazione è assolutamente importante e lo troviamo su tutti i trascritti che vengono prodotti dalla RNA polimerase 2. Significa attività di o produzione di RNA di grazie all'attività di polimerase 2 produce sempre RNAs con un 5' cap e anche un poly-A tail sempre uguale. Adesso entriamo praticamente nel step successivo, un altro step della modificazione, e questo è il splicing. Significa adesso abbiamo praticamente fatto 5' end modification, 3' end modification. Ok, però prima della formazione del poly-A tail abbiamo anche gli events del splicing. Ok, vediamo adesso ancora utilizzando un modello, ok, per indicare, no, queste steps di maturazione. Significa io il mio gene, ok, abbiamo la nostra struttura exon, intron, exon, intron, exon, ok? Abbiamo almeno un promotore, ok? Però sappiamo adesso già che un gene non necessariamente contiene solo un promotore, però può anche contenere più di un promotore, ok? E anche questo è molto, molto utile. Sì, per esempio, se guardate qua, io ho un promotore proprio a monte del primo esone. Questo mi produce dopo una proteina alla fine lungo, però se viene iniziata la trascrizione con un promotore che si trova più a valle, già in un esone, no? Io produco alla fine una proteina diversa, più corta. E queste due proteine possono avere una funzione diversa. Okay? Significa anche questo è un modo per produrre più tipi di proteine dello stesso gene. Okay, promotori diversi. Alla fine Abbiamo dopo anche un stop codon che si trova in uno dei esoni, dove praticamente termina la traduzione, e a valle viene anche codificato il poly-A signal. Okay? Significa che quando c'è trascrizione da parte della RNA polimerase 2, faccio la mia RNA, okay, che dopo il processamento porta il 7-methylguanosine cap. Dopo vediamo una frazione, un pezzettino di RNA che non viene tradotto, che si chiama 5' untranslated region, okay, UTRs. Però importante, anche queste sono sequenze esoniche, okay? E dopo il fine del 5' UTR viene determinato dalla presenza del start codon della traduzione, che è un 3 nucleotide in eucarioti, sempre della sequenza ATG, okay? A valle dell'ATG troviamo adesso la struttura esonica, le sequenze esoniche, okay, che vengono tradotte. Significa, per avere questo io devo fare splicing prima di che mi elimina tutti gli introni. Alla fine abbiamo il stop codon che determina la terminazione della traduzione, okay? E a valle ho adesso un'altra sequenza che viene codificata da un esone che si chiama 3' untranslated region, e alla fine, dopo aver fatto la terminazione, posso anche trovare il poly-A tail. Okay? Questa è la struttura caratteristica di un RNA che viene prodotto dalla RNA polimerase 2. Qua utilizziamo l'esempio di messenger RNAs. Okay? Allora, perché abbiamo queste sequenze 5' e 3'? In realtà non codificano per una proteina, ok? Però sappiamo che in queste sequenze possiamo anche trovare sequenze che sono importanti per il metabolismo dell'RNA. Metabolismo è praticamente tutti i processi che partono dall'iniziazione del trascritto, quando è prodotto, finché è degradato. Okay? Significa produzione del trascritto, l'utilizzo e dopo anche la degradazione. Infatti queste sequenze qua sono anche importanti per il legame di proteine o cosiddetti fattori che per esempio possono aumentare o diminuire la stabilità, okay? O possono per esempio assicurare anche il trasporto nel citoplasma, significa per la localizzazione del trascritto, ok? È importante soprattutto queste sequenze nelle estremità 3', okay? Sono spessissimo bersagli per piccole RNAs che riescono a paiare con queste sequenze e inducono dopo una ridotta traduzione del trascritto. Queste sono i cosiddetti microRNAs che vedremo anche più avanti quando parliamo del controllo dell'espressione genica. Ok? Sì, questo l'ho già fatto. Ok, green frame. Stessa cosa. Ok, adesso guardiamo cosa succede sul livello di RNA durante il splicing. Ok, vediamo qua di nuovo questo modello. Ok, esone intron, e poi abbiamo la creazione del precursor messenger RNA con le sue modificazioni 5', 3'. E dopo abbiamo il splicing che mi elimina gli introni e mi risulta solo un RNA splicato che consiste solo nell'open reading frame, che sono praticamente la somma di esoni che sono rimasti dopo il splicing, e la sequenzione 5' UTR, 3' UTR. Ok? Qua vediamo adesso un gene che ha solo 3 introni, che quando parliamo di vertebrati, no, questo è in realtà un numero molto basso di introne, okay? Esiste per esempio il TinTin gene in humans che contiene 363 introni, Ok? Significa in realtà, diventa anche molto chiaro, no? Che praticamente questo processo del splicing deve essere anche altamente regolato, perché per eliminare 362 introni, no? Calcolate, devo fare un taglio qua e un taglio qua, devi tagliare l'RNA 826 volte, okay? E lo stesso la traduzione funziona, okay? Significa il splicing è un meccanismo molto molto efficiente e molto ben regolato, okay? E anche lì vedremo la prossima volta che abbiamo anche sequenze consensus che praticamente specificano dove c'è il confine tra intron e exon, e proprio lì viene fatto il taglio dell'RNA, okay? Una cosa anche molto caratteristica e anche in realtà molto sorprendente, okay? Che i esoni sono molto corti, okay? Gli introni sono molto molto più lunghi rispetto di esoni, okay? E esiste un introne, è quello dell'introne di record, no? Quello più lungo, questa misura 800.000 nucleotidi. Significa che io ho un esone che avrà in media 200 nucleotidi, ok? A valle c'è un introne con 8.000 nucleotidi e dopo viene un altro esone che anche misura in media 300-400 nucleotidi massimo, ok? E lo stesso anche però anche se questi due esoni sono molto lontano, il macchinario del splicing riesce perfettamente a legare queste esoni che si trova a valle con quello che si trova a monte, okay? Significa è molto precisa, è molto efficiente e anche funziona a distanze molto lunghe, okay? Ok, allora intron number, vediamo anche sul prossimo slide, aumenta anche con la complessità dell'organismo, ok? Significa il lievito, i geni del lievito hanno pochissimi introni, invece i vertebrati, noi, il nostro gene di media, di average gene, ha tantissimi introni, ok? E quello che è molto importante, esistono anche vie per combinare, per cambiare la combinazione dei esoni, ok? Posso legare esone 1 con esone 2, però anche esone 1 con esone 3, e questo anche aumenta la complessità degli organismi. Adesso vediamo qua il numero medio di introni per gene, ok? Vediamo qua Saccharomyces cerevisiae, la media è 0,1 introne per gene, ok? È pochissimo, ok? Significa su 100 geni, su 1000 geni, magari 2 hanno un introne, ok? Invece, quando guardiamo durante l'evoluzione, qua vediamo per esempio un altro ceppo di lievito, Saccharomyces pombe, che è già più complesso, ha già più introni, ok? Drosophila melanogaster ha in media 3 introni per gene. Noi siamo come sempre i più bravi, noi abbiamo all'intorno 7,5 introni per gene, okay? E questa è solo la media, significa che abbiamo geni che hanno meno, nessuno introna, però anche geni che hanno tantissime introni, per esempio il Tintin gene con 363 introni, ok? Bon, adesso lasciamo stare. La prossima volta parliamo del meccanismo del splicing, che è molto importante, e anche l'alternative splicing.